Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sul fare delle 8 e 7 minuti del mattino, 8, 7 minuti primi, 14 secondi del 29 gennaio 2021, si affaccia ancora una volta nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri auricolari, collegati con lo smartphone, il demone del tardi. Buongiorno a tutti ascoltatori, eccoci qua, aiuto, c'è Crisanti che mi guarda. No, è apparso improvvisamente Crisanti con gli occhi cattivi di Sauron sullo schermo che troneggia davanti a me. È stato un momento di disorientamento, cercherò di riprendermi subito, anche perché dobbiamo tornare subito a fare brevemente il punto sulla crisi di governo, perché guarda un po', ma va, non ci sono particolari novità rispetto a ieri. La trama è ferma, la trama è bloccata, lo stallo è messicano. I titoli li avete sentiti già in rassegna stampa, ma facciamo un rapidissimo riepilogo. Renzi per ora ferma Conte, la mossa di Renzi congela il Conte Ter, Renzi congela Conte, no di Renzi, Conte all'angolo, insomma la situazione l'avete capita, è questa qua. Sfogliando i giornali, ecco Renzi che blocca l'incarico a Conte, punta prima a un mandato a Fico, Renzi che alza la posta, devono riconoscerci, il Colle che attende le risposte dei 5 Stelle, sul tavolo c'è l'incarico esplorativo, Conte assillato dai sospetti che si prepara al voto anticipato, il PD che vede rosa, uno spiraglio bagaglio c'è al lavoro per tenere insieme il premier e il rivale. E poi ancora, proseguendo, Renzi detta le condizioni ma non chiude al TER, Conte lo chiama, il Colle e la carta fico per non bruciare il premier, il PD spera nei renziani contrari alla rottura, Movimento 5 Stelle in subbuglio sul ritorno di Italia Viva ma non metterà veti, insomma tutte queste cose qua che poi dicono esattamente la stessa cosa, che era la stessa cosa di ieri e anche del giorno prima. Intanto proseguono le consultazioni, sono 48 ore che vanno avanti le consultazioni, e dopo due giorni interi di consultazioni in cui si è trovato costretto a incontrare chiunque, Mattarella sta pensando di avvalersi del DPCM di Conte per ricevere d'ora in poi solo i congiunti. È stremato Mattarella, non ce la fa più, e oltretutto oggi tocca a tutto il centrodestra, seguirà Movimento 5 Stelle, ma a preoccupare Mattarella è soprattutto il centrodestra. E Mattarella è preoccupato in particolare di una cosa, e qual è questa cosa? Salvini ha detto che presenterà al Presidente della Repubblica un elenco delle cose da fare. Allora, ce li avete presenti gli elenchi di Salvini, che sono un suo standard, un suo sigillo comunicativo? Qualche mese fa, ospite da Bianca Berlinguer, lo ricorderete, Salvini aveva battuto il record del mondo di elenchi, e l'evento era stato ben documentato da Casa Lateral. Se ve lo siete dimenticati, riascoltiamolo.
I commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, i famosi soldi, la liquidità, i prestiti, la dilazione dei mutui, l'impresa, la giustizia, la scuola, lo Stato, affitti, mutui, il codice degli appalti e i 6.000 cavilli, allora, e la Corte dei Conti e l'abuso Paolo d'ufficio, Miele, il danno erariale e l'ANAC e la VIA e la VAS. Posso finire? Prosciutto, formaggio, fiori, fragole, asparagi, pesche o pomodori, razzismo, volgarità, estremismo, sovranismo.
Ok, abbiamo capito.
Abbiamo capito, andava avanti ancora a lungo l'elenco di Salvini, adesso capite perché il Presidente della Repubblica è particolarmente preoccupato di fronte a Salvini stesso, che dice che gli presenterà un elenco delle cose da fare, anche perché nel frattempo, attenzione, quel record clamoroso che Salvini aveva battuto da Bianca Berlinguer è stato nuovamente battuto da lui stesso. Ascoltiamo.
Milano, Roma, Bologna, Napoli, Torino, Trieste, Salerno, in Francia, in Germania, in Israele, in Bulgaria, in Albania, in Russia, in Norvegia, in Scozia, in Galles.
Partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti. L'onore, la dignità, la parola. Razzista, fascista, nazista, populista, sovranista. La legittima difesa, la flat tax per gli artigiani e le partite IVA, i decreti sicurezza, il blocco degli sbarchi, quota 100.
Fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali.
Vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanziari in penitenziaria. La tassa sulle merendine, la tassa sulle bibite gassate, la tassa sulle badanti, la tassa sulla casa, la tassa sui telefonini, la tassa sul diesel. Spacciatori, rapinatori, terroristi nella lotta alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, videocamere, scuole sicure, strade sicure, spiagge sicure, blocco degli sbarchi. Votano in Toscana, nelle Marche, in Puglia, in Campania, in Liguria, in Veneto. Le civiche ha allargato ai sindaci, ha allargato agli imprenditori, agli agricoltori, agli artigiani. Infermieri con la schiena rotta, camionisti che non ce la fanno più, metalmeccanici, operai, insegnanti. Porti aperti, la globalizzazione, il multirazziale, e Richard Gere, e Asia Argento, qua quei documenti in regola, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola, che rispettano la nostra religione, la nostra storia, la nostra cultura. Arconi, degli scafisti, dei trafficanti, teiva, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti, la legge Fornero, la flat tax, gli sbarchi, la cedolare secca, l'aiuto agli artigiani in Friuli, in Abruzzo, in Molise, in Basilicata, in Sardegna, Trento e Bolzano, è del Papete, è di Firenze, di Milano Marittima, della Russia, di 65 milioni, 49 milioni, per i soldi russi, per i 49 milioni, per Facebook, per la bestia, per le follie, quota 100, legittima difesa, decreti sicurezza, flat tax per le partite IVA, francesi, con i tedeschi, con i russi, con gli esquimesi, con i cinesi e con gli americani.
aiuto, salvate Mattarella, corazzieri, fate qualcosa. Cioè, immaginatevi questo povero uomo di fronte alla minaccia dell'elenco delle cose da fare di Salvini, che oggi sale al Quirinale, ha stordito tutti quanti noi. Figuratevi il Presidente della Repubblica, che è un uomo anziano, fermatelo, fate qualcosa, salviamo Mattarella. Gli elenchi di Salvini oggi al Quirinale, mamma mia, che record nuovamente battuto. Va bene, oggi documenteremo naturalmente, immagino in diretta, quello che succederà, che potrebbe essere fatale. Intanto, restando alle cronache già avvenute, ieri Mattarella, come sapete, ha incontrato Renzi. La prima cosa che Mattarella gli ha chiesto è se ci fosse lui dietro alla crisi del festival e alle dimissioni minacciate da Amadeus, perché sapete, no, qual è la situazione di Sanremo. Niente pubblico, come già raccontavamo, la preoccupazione dell'Istituto Superiore di Sanità è il droplet di Albano, che potrebbe contagiare con un acuto l'intera riviera di Ponente, forse anche i francesi. Quindi la RAI che cosa ha fatto? Ha provato ad assumere dei figuranti, che è la stessa cosa che ha provato a fare Conte in Parlamento, ma al contrario del Parlamento, dove hanno detto sì, Franceschini invece in questo caso ha detto no. Niente figuranti, quindi festival senza pubblico e Amadeus che minaccia di lasciare come Conte. Ecco, Mattarella ha chiesto a Renzi rassicurazioni, perché toglietegli tutto ma non il festival, è un anno che lo aspetta, e ha pure fatto pressione sui servizi segreti perché scoprissero in questi 12 mesi dove bugo. Poi naturalmente però si è parlato anche di politica. Senti Matteo, dimmi un po' del costo del lavoro a Riyadh. L'avete sentita? No, beh sì, l'avete sentito anche nel GR. Renzi che colloquia amabilmente con Bin Salman, che si vanta del basso costo del lavoro a Riyadh, e lui che gli dice: come italiano sono molto invidioso del vostro costo del lavoro. Già che c'era, immagino gli abbia dato anche due dritte sull'articolo 18. Comunque è giusto essere invidiosi di quello, così come dell'efficienza del modello giudiziario saudita, e perché no anche delle donne che non guidano, cosa che riduce di molto gli incidenti stradali. L'arabo fenice lo ha chiamato oggi il Manifesto, l'arabo fenice Matteo Renzi, che ha magnificato le glorie del regime e del regno saudita. Pensate che lo ha paragonato addirittura a Firenze, culla del Rinascimento, come farebbe un vero e proprio testimonial. E infatti Renzi, se avete visto il video, si è posto proprio come un testimonial del regime saudita, cosa che dovrebbe spegnere anche tutte le oziose polemiche sul compenso ricevuto da 80.000 euro, perché 80.000 euro per fare da testimonial internazionale al regime saudita sono veramente una tariffa da straccioni. Ne prende ben di più Banderas per promuovere insieme alla gallina le merendine del Mulino Bianco, per cui poteva legittimamente pretendere molto, ma molto di più. Comunque, se avete visto il video già lo sapete, se non avete visto il video, immaginatevi il classico studio televisivo con arredi più sauditi di quelli brianzoli da studio colognese di Canale 5, Renzi su una poltrona, Bin Salman su un'altra poltrona, e la postura di Renzi è più o meno quella di Giletti quando intervista Salvini, o della D'Urso a Pomeriggio 5 con di fronte Ubaldo del Grande Fratello VIP. E Renzi da intervistatore del e testimonial del Regno Saudita e con Bin Salman di fronte comincia a intervistarlo.
And I think Saudi could be the place of a new renaissance for the future. So, Your Highness, thank you so much and welcome.
Thank you, Mr. Prime Minister. I'm delighted to meet with you and to talk with you today.
When around the world we discussed about Saudi, we discussed about the importance of your country as a very good playmaker in the area, in the region, in the world. But a lot of people ignored the great efforts in the development cities. My question is that I touch with my hands in the FII Institute, in the project of Alula, the great success of a lot of projects. But why you believe so very with a great investment in Riyadh?
Ecco, come avete sentito, questo è giusto un frammento in cui Matteo Renzi si dice felice di essere lì a poter intervistare Bin Salman, parla del rinascimento saudita e dice di aver touch with his hands, toccato con le sue mani il miracolo saudita. Questo è più o meno il tenore del dialogo, ma attenzione perché c'è un giallo. Sembrerebbe, si dice, che questo video in realtà sia il video che è stato consegnato in Italia all'estero, ma non sia il video che invece è andato in onda in Arabia Saudita. E per fortuna, facendo il nostro lavoro, siamo riusciti a mettere le mani sul vero video, quello che è stato trasmesso ieri in diretta a Riyadh, che ha visto come protagonisti Renzi e Bin Salman. Anche in questo caso vi facciamo sentire giusto un estratto perché possiate capire qual è stata davvero la conversazione tra i due.
And I think Saudi could be the place of a new renaissance for the future. So, Your Highness, thank you so much and welcome.
Thank you, Mr. Prime Minister. I'm delighted to meet with you and to talk with you today.
One around the world. We discussed about Saudi.
No, mannaggia, ho fatto una cazzata. Scusate, l'ho detto così, però avevo fatto. Vabbè, niente, come ho detto, mannaggia, ci avevo lavorato mezz'ora. Fate conto che tutto questo non sia mai accaduto. Sappiate che era una cosa che faceva ridere, che era bella, che era divertente, ma ho fatto la cazzata e quindi niente. Non lo sapremo mai quanto faceva ridere, quanto era bella e quanto era divertente. Facciamo come se, come non detto. Mannaggia a me, mannaggia.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
E niente, fatemelo dire, sono veramente un ciula, mai mettersi a fare montaggi alle 5:30 del mattino quando non si è particolarmente lucidi e si pensa di aver salvato quello che in realtà non si è salvato. Ma vabbè, è andata così, un incidente può sempre capitare e allora, come dire, concentriamoci sull'unico momento narrativo veramente interessante della giornata politica di ieri, che è quello che ha visto come protagonista proprio lui, il volenteroso per 6 ore, il grande trapezista delle alleanze, il senatore Vitali, che si è schierato con Conte in qualità di responsabile per 6 ore, salvo poi tornare da Berlusconi evocando le ragioni del cuore del senatore Vitali e della sua storia, della sua biografia. Scrive questa mattina, tra gli altri, Matteo Pucciarelli sulle colonne di Repubblica. Carta, penna, calcolatrice e noti inoltrata, sono le 4 e Luigi Vitali getta la spugna. Di là i numeri non ci sono, è inutile passare con Conte. La clamorosa giravolta del senatore di Forza Italia è una storia nella storia che certifica come la strada per il Conte Ter non sia in salita, ma di più. Innanzitutto, chi è Vitali? La biografia del senatore è quella di un navigatore esperto nel mondo della politica, sempre a destra, avvocato di 65 anni, originario della provincia di Brindisi, negli anni 80 è consigliere comunale del Movimento Sociale a Francavilla Fontana, poi aderisce alla neonata Forza Italia nel 95, sono anni d'oro, insieme a Niccolò Ghedini mette a punto gli emendamenti che depenalizzano il falso in bilancio, con Silvio Berlusconi premier e sottosegretario alla giustizia per 2 anni, dal 2004 al 2006, nei 5 anni da non parlamentare, 2013-2018, per qualche tempo cosa fa? Fa il legale di un boss della della Sacra Corona Unita, Giancarlo Capobianco, alias Zio Carlone. Vitali problemi non se ne fa, anche perché la sua stella polare, rivendicata anche in queste ore di trattative, è sempre una: il garantismo. Comunque sia, una volta rieletto senatore in quota proporzionale nel 2018, prima flirta con Toti, che è fuoriuscito da Forza Italia, fonda Cambiamo e poi con la Lega in grande ascesa, fino all'ultimo addio a Forza Italia, durato l'arco di una notte per l'appunto. L'ultima vicenda errante di Vitali comincia mercoledì sera. Credo, dice, che questo sia il momento dell'unità e non delle contrapposizioni, e annuncia di passare al gruppo dei responsabili. Aveva mandato una comunicazione ai colleghi in cui diceva, come doverosamente comunicato alla Presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte, è stato un onore lavorare con voi. Insomma, una preziosa casella in più per il Presidente del Consiglio alla ricerca in Parlamento di una pattuglia che rendesse la maggioranza non dipendente da Italia Viva. Vitali aveva incontrato Conte a Palazzo Chigi, aveva speso parole di miele, la promessa che aveva spuntato, si racconta nel dietro le quinte di Forza Italia, era quella di un posto garantito in lista nel futuro partito di Conte, insomma un'assicurazione per i prossimi 7 anni. In cambio Vitali si impegnava a portare in dote altri 3-4 colleghi forzisti, operazione capace quindi di far arrivare la maggioranza a un soffio da quota 161, ma alle ore 22 riceve la telefonata di Berlusconi. Il Cavaliere si dice deluso del suo comportamento, ma Vitali conferma tutto, passa con Conte, e allora verso mezzanotte telefona anche Salvini e il pressing su di lui aumenta. E poi cosa succede? Colleghi leghisti gli vanno addirittura a suonare a casa. Eccola qua che ritorna la politica al citofono del mondo leghista. Se Salvini l'aveva chiamato a mezzanotte, questi saranno andati alle 4 del mattino, roba da chiamare i vigili. Sta di fatto che le citofonate alla fine fanno rendere conto a Vitali che sarebbe stato l'unico a passare nel gruppo dei costruttori, e quindi, come dire, il futuro roseo che si era immaginato probabilmente non c'era, e quindi il passo indietro che lui ha presentato con le ragioni del cuore, un po' come il marito che tradisce la moglie e poi, come dire, si sente in colpa e quindi torna a casa. Questa è la mirabolante storia circense del senatore Vitali, responsabile e volenteroso per 6 ore, ma intanto, mannaggia, ci abbiamo solamente 4 minuti da qui alla fine della trasmissione, e io ancora non mi do pace per aver fatto la vaccata su quel montaggio che riguardava Matteo Renzi. Ma vabbè, visto che anche oggi si torna a scrivere molto dei vaccini e in particolare dei contratto che la UE ha fatto con AstraZeneca, e non solo di quello, dell'intenzione di bloccare l'export dei vaccini. In tutto questo però volevo concentrarmi in chiusura su un aspetto di tutta la vicenda vaccinale, che è quella che raccontavamo anche nei giorni scorsi, ovvero del sovranismo vaccinale, della immersione del vaccino autarchico, il vaccino italiano, quello di Reitera, su cui sono state spese parole di investimento e di speranza da una larga parte della politica. Bene, di questo caso di cui aveva scritto Enrico Bucci nei giorni scorsi sul Foglio, torna l'immunologa Antonella Viola oggi sulla Stampa e la presenta così: in un momento così critico per il nostro paese, tra il rischio di andare dritti verso le elezioni anticipate e l'assenza di un programma serio per utilizzare i milioni dell'Europa previsti dal Recovery Plan, sorprende che diversi politici abbiano sentito la necessità, soprattutto negli ultimi giorni, una volta aperta la crisi di governo, di evidenziare l'importanza del vaccino italiano come unico strumento possibile per liberarci dal gioco imposto dalle aziende farmaceutiche straniere e uscire così dalla crisi che è stata scatenata dalla pandemia. Apre così in prima pagina e poi prosegue a pagina 23. Certamente, se oggi avessimo la la possibilità di produrre un vaccino che avesse terminato la fase 3 e si fosse dimostrato sicuro ed altamente efficace, avremmo in casa uno strumento che ci permette di accelerare la campagna di vaccinazione iniziata a stento. Ma nella realtà le cose sono ben lontane da questo punto. La sperimentazione del vaccino di Reithera, battezzato da alcuni il vaccino italiano, non è in una fase particolarmente entusiasmante. Non solo non siamo in uno stadio avanzato della sperimentazione, ma i pochi dati ottenuti finora e mostrati solo in conferenza stampa non sembrano convincenti. Il vaccino, per quello che abbiamo potuto vedere, sembra molto meno efficace di quelli già approvati, non riuscendo a raggiungere il livello di immunizzazione indotto dall'infezione. Si fa quindi davvero fatica a comprendere cosa spinga la nostra classe dirigente a manifestare un entusiasmo in termini di dichiarazioni e ingente impegno economico che sembra basato su motivazioni scientifiche tutt'altro che solide. C'è poi un problema che nessuno sembra voler vedere, a parte ovviamente noi scienziati guastafeste. Come potremo organizzare uno studio di fase 3 nei prossimi mesi in presenza di vaccini già approvati ed efficaci? In uno studio controllato e randomizzato di fase 3, decine di migliaia di soggetti volontari vengono reclutati per essere divisi in due gruppi. Uno di questi riceve il vaccino, di cui non conosciamo l'efficacia, e un altro gruppo non riceve nulla, il cosiddetto gruppo di controllo. Quando un vaccino non esiste, non è difficile trovare dei volontari che si offrano per la sperimentazione. Piuttosto che non fare nulla, meglio aiutare la scienza a trovare una cura. Ma come trovare dei volontari in piena epidemia quando un vaccino altamente efficace esiste già? Chi sceglierà di rinunciare alla protezione offerta dai vaccini Pfizer e Moderna per aiutare Reithera a sviluppare il vaccino italiano? E poi, qualora ci fossero, sarebbe eticamente corretto non vaccinare migliaia di persone ed attendere che sviluppino le centinaia di infezioni richieste per poter concludere la sperimentazione? Insomma, i dubbi sono tanti e tali da far apparire questo entusiasmo per il vaccino di Reithera come un'operazione volta a infondere speranza e fiducia nei cittadini, che però sarebbero senz'altro più rassicurati nel sapere che il denaro pubblico viene speso per operazioni giustificate, coerenti e strategiche. Così l'opinione di Antonella Viola nel nome della scienza, oggi sulla prima pagina della Stampa. E con questo il nostro Big Bang non più analogico ma digitale ha detto stop. La linea va al GR, noi però torniamo tra poco, come sempre il venerdì, insieme al professor Di Stefano e al giorno delle locuste.